Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Per 105 Live, al microfono Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Iniziamo la trasmissione di oggi con una domanda. Cosa sta succedendo nelle carceri italiane? In questi ultimi giorni le notizie riportate dalla cronaca, il caso Cucchi, il suicidio della neobrigatista Blefari, la registrazione audio del dialogo tra due guardie del carcere di Teramo, nel quale si fa riferimento al pestaggio di un detenuto, ripropongono in modo prepotente il problema degli istituti di detenzione in Italia. Problema tra l'altro che si trascina da anni. Una situazione dunque che Franco Ionta, il capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha definito da emergenza nazionale. Solo alcuni numeri prima di far entrare i nostri due ospiti nella trasmissione. Allora, secondo l'ultima rilevazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i detenuti oggi in Italia sono 65.225 contro un limite di tollerabilità di 63.568. E dei 65.000 erotti appena citati, il 50%, quindi 31.346, sono in attesa di giudizio. Allora facciamo entrare l'onorevole Luigi Vitali al telefono, ricordiamo componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che si occupa per il PDL dei problemi delle carceri. Onorevole, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
E buongiorno anche al commissario Francesco Durante, comandante del reparto di polizia penitenziaria di Ferrara. Buongiorno commissario, buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ricordiamo che è in corso la relazione del guardiasigilli al Fano, del ministro della giustizia al Fano. È questa l'informativa del governo al Senato sulla morte di Stefano Cucchi e Alfano ha dichiarato che tutte le energie sono impegnate per accertare chi, anche con atteggiamento omissivo, abbia portato al tragico evento, cioè alla morte dopo 6 giorni di questo ragazzo. Quindi è ancora un caso tutto da accertare. Però ritorniamo alla domanda di apertura che rivolgo appunto all'onorevole Vitali. Onorevole, cosa sta succedendo nelle carceri italiane?
Ma nelle carceri italiane sta succedendo quello che è sotto gli occhi di tutti, purtroppo una politica disattenta e non adeguata, soprattutto quando è stato varato l'indulto, e non ha pensato a una situazione che si sarebbe incancrenita. Il governo Berlusconi dal 2008 sta cercando di porre rimedio. Lo stesso presidente Berlusconi ha affermato che la questione penitenziaria è la piaga più importante dopo l'Abruzzo e sicuramente il governo intende intervenire. Credo che tra qualche settimana o tra qualche giorno sarà finalmente varato il piano carceri, quel piano per il quale saranno realizzati circa 20-25 mila posti all'interno degli istituti penitenziari e sono convinto che a questa iniziativa si accompagnerà un adeguamento del personale della polizia penitenziaria, perché se aumenta la popolazione dei detenuti deve proporzionalmente aumentare anche quella della polizia penitenziaria.
Ci sono dunque in prospettiva costruzioni di nuovi carceri, ma non è solo il sovraffollamento il problema delle case penitenziarie?
Ma guardi, il sovraffollamento è sicuramente la causa principale. Oggi parliamo di suicidi e parliamo di situazioni anomale all'interno degli istituti penitenziari. Devo dire che questi episodi ci sono sempre stati. Tenga conto che parliamo di una popolazione complessiva di oltre 100.000 persone, quindi siamo quasi nel fisiologico. Questo comunque non ci impedisce di perseguire, accertando le responsabilità di quanti non compiono il loro dovere rispettando la legge, e quindi voglio dire faremo di tutto, come sta dicendo e come sta realmente dimostrando il ministro Alfano, per accertare eventuali anomalie, per perseguire i responsabili, perché l'espiazione della pena deve essere adeguata, deve essere civile, deve essere in condizioni assolutamente normali. Però in una situazione di grande pressione psicologica del personale della polizia penitenziaria e di tutto il personale che opera all'interno degli istituti penitenziari, con un'escrescenza particolare della popolazione di detenuti che probabilmente spera in provvedimenti clemenziali che non ci possono essere, purtroppo ci sono dei picchi di queste situazioni anomale che dobbiamo sicuramente fronteggiare e limitare.
Sono situazioni anomale, però i numeri sono molto alti. Nel 2009 146 persone sono decedute in carcere, 61 suicidi censiti da gennaio ad oggi. Per quanto endemica, è comunque un dramma.
Assolutamente sì, è un dramma, e io credo che riportando le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari ad uno standard di normalità, anche i suicidi e gli episodi di autolesionismo diminuirebbero, perché si rende compatibile una vita sia pure in un istituto penitenziario con quelli che sono i principi fondamentali della convivenza civile.
A causa delle condizioni di invivibilità degli istituti di pena, quindi abbiamo visto il sovraffollamento, una delle ragioni, il personale, quindi la polizia penitenziaria, soffre moltissimo anche per carenza di personale, tant'è che, se non sbaglio, commissario, quest'estate voi avete fatto una protesta.
Sì, praticamente in più occasioni probabilmente è stato così segnalato un po' all'opinione pubblica, un po' al governo, a tutti quanti, la carenza di organico che affligge appunto il corpo di polizia penitenziaria, che è deficitario circa di 5.000 unità rispetto a un organico stimato per i famosi 45.000 detenuti che le nostre carceri potrebbero ospitare. Va da sé che l'aumento esponenziale, siamo a 65.000, si parla di un aumento costante mensile di 800 detenuti, per cui siamo in prospettiva proiettati verso qualcosa di emergenziale, come è stato già definito. Da qui chiaramente il carico di lavoro degli operatori necessariamente aumenta, così come le situazioni di stress per tutti gli operatori, appunto.
Prego.
È chiaro che in un clima del genere, così come per i detenuti costretti a vivere in spazi ancora più limitati rispetto alla capienza regolamentare, ottimale, insomma, che possono offrire le nostre carceri, diciamo che i problemi si acuiscono, per cui i rapporti possono diventare anche un po' più, tesi, ma non ne farei un discorso generalizzato. Ecco.
Faccio l'avvocato del diavolo, perché, sì. Comandante, avete una fama di violenti, di essere una polizia violenta, secondo lei?
Ma credo che questo, per la mia esperienza operativa, ormai ho quasi 28 anni di servizio, credo che sia un luogo comune, nel senso viene nascosto invece l'aspetto di umanità del personale, che invece secondo me prevale addirittura. Voglio dire, quotidianamente noi siamo a contatto con delle persone che sicuramente vivono già in libertà situazioni problematiche, delinquenziali, tutto ciò che vogliamo, che una volta privati della libertà personale e portati negli istituti penitenziari acuiscono queste problematiche per via della condizione. Però queste problematiche, queste persone portatori di problemi, chiaramente il primo interlocutore che intravedono è l'agente di polizia penitenziaria, quindi i primi bisogni li rappresentano la polizia penitenziaria, e sia i detenuti che la polizia penitenziaria tende a risolvere questi problemi. Un fattore di umanità ci caratterizza moltissimo. Nella mia esperienza io ho visto anche ragazzi poco più di della maggiore età che entravano e si trovavano in situazioni particolari, che venivano in un certo senso rassicurati dalla polizia penitenziaria. Quindi questa fama sinceramente io non me la sento addosso come poliziotto penitenziario, né la stragrande maggioranza dei miei colleghi. Voglio dire, operiamo in senso opposto rispetto a questo. Certo, non possiamo nascondere che si vive un clima particolare, problematiche di soggetti che vanno compresse all'interno di una struttura che è una scatola. E poi un altro elemento fondamentale è, attenzione, il carcere oggi riceve persone anche non sane, ovvero portatori di patologie, perché ormai possiamo dirla, no? Tossicodipendenti, sieropositivi, condizioni psichiatriche non normali, ecco. Per cui, ecco, è veramente... se non siamo caratterizzati da un senso di umanità, spesso non riusciamo a capire neanche qual è il nostro lavoro.
Onorevole, mi scusi se la interrompo, commissario. Sì. Onorevole Vitali, quasi fosse un ricovero il carcere. Nel piano, carceri che dovrebbe essere esaminato dal governo in settimana o al massimo la prossima, oltre alla costruzione di altre strutture, c'è un progetto perché non si realizzi appunto una specie di ospedale tra virgolette dove viene raccolto di tutto?
Ma guardi, io innanzitutto voglio dare atto alla polizia penitenziaria di essere diventato ormai un corpo di polizia di professionisti, e sicuramente se la situazione non è ancora peggiore di quella attuale degli istituti penitenziari, questo lo si deve alla grande professionalità, al grande senso del dovere, di abnegazione e spirito di sacrificio della polizia penitenziaria, il che non significa che ci possa essere qualche caso isolato, ma nella polizia penitenziaria, come nelle altre forze dell'ordine, per carità, dico, ma questo non deve mettersi nelle condizioni di fare tenere buon fascio. Quindi bisogna dare atto, merito e onore alla polizia penitenziaria di essere all'altezza della situazione. Per quanto riguarda quello che diceva lei, noi abbiamo un altro problema con il quale dobbiamo fare i conti. Un terzo della popolazione penitenziaria è formata da extracomunitari. Basterebbe che questi extracomunitari scontassero la pena nei loro paesi e già non parleremmo più di emergenza. Un altro terzo di questa popolazione penitenziaria è formata da tossicodipendenti o da criminali con spessore criminale inferiore. Allora io credo che il governo, questo è stato suggerito anche dalla consulta giustizia del PDL, sta affrontando questa tematica per realizzare gli istituti penitenziari anche in maniera differenziata e mettere in istituti cosiddetti leggeri personaggi che non hanno uno spessore criminale e che quindi non hanno bisogno di quelle misure di sicurezza che invece sono necessarie in altre strutture penitenziarie. Io credo che questo sia un primo passo avanti. Inoltre sappiamo che da qualche anno la sanità è passata dal Ministero della Giustizia alle ASL. Io credo che si debba fare con le regioni un grande sforzo per rendere attuale anche il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari. Io credo che con queste due iniziative, che probabilmente sembra troppo semplicistico enunciate così, il problema possa essere aggredito e affrontato in maniera adeguata. Poi c'è tutto un altro problema di aspettative. Credo che la polizia penitenziaria stia aspettando da anni il riallineamento delle carriere, il riordino delle carriere. Io credo che il governo, che lo Stato abbia un dovere di responsabilità nei confronti dei propri rappresentanti e debba fare di tutto per evitare le disparità di trattamento economico e giuridico all'interno dei comparti dei vari ministeri.
Senta, il discorso che lei dunque ha evidenziato ora, il tema che ha evidenziato, riporta anche alla scelta dell'Unione delle Camere Penali di proclamare uno sciopero per il 27 novembre prossimo. La decisione, dicono, che è stata presa dalla giunta già alla fine di ottobre, prima cioè della morte di Cucchi e della brigatista Blefari. Il giorno dopo l'astensione dalle udienze si terrà a Napoli poi una manifestazione pubblica per la legalità della pena. Altro punto dolente, onorevole.
Sì, io credo che queste iniziative da parte delle Camere Penali, ma anche di qualunque altra associazione, voglio ricordare che quest'estate io ho aderito a un'iniziativa dei rappresentanti del Partito Radicale che ha portato centinaia di parlamentari e di consiglieri regionali nelle nostre carceri, cosa che peraltro io faccio tutti gli anni autonomamente, siano iniziative utili per sollecitare il governo e per far sì che questo problema rimanga attuale al di là della consapevolezza del governo. Però ecco, parliamo di problemi giganteschi che si sono incancreniti per tanti anni di provvedimenti non adeguati e di provvedimenti tampone, e voglio anche ricordare che se fino adesso non è scoppiato il problema delle carceri come in questi mesi, in questo periodo, è perché circa ogni tre anni venivano emanati provvedimenti di clemenza che avevano la funzione di ammortizzatori sociali all'interno degli istituti di pena. Ora questa non è più una politica che si possa perseguire, sicuramente non è una politica che vuole perseguire questo governo, che vuole riportare l'attenzione sulla certezza della pena, ma la certezza della pena deve significare anche dignità dell'espiazione della pena e condizioni assolutamente standard con i livelli europei.
E a questo punto chiederei al commissario Durante anche di spiegare in che modo la polizia penitenziaria allora viene preparata per affrontare la difficile, durissima realtà del carcere.
Sì, intanto volevo ringraziare l'onorevole Vitali per le belle parole che ha avuto nei confronti del corpo e ha dimostrato anche di conoscere quali sono le nostre problematiche fino in fondo. Un aspetto fondamentale è quello della formazione anche per gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Noi abbiamo scuole in tutte le regioni d'Italia quasi, e una particolarissima attenzione viene data proprio alla formazione del personale, con discipline particolari, con materie oltre che giuridiche anche di natura, non so, la comunicazione, la pedagogia ed altre materie. Certo è che un percorso teorico poi dovrà trovare terreno fertile, diciamo, nella pratica quotidiana, e che chiaramente viene un po', è più difficile rispetto agli elementi forniti in un corso di formazione. Però, nonostante questo, io ripeto e mi piace sottolinearlo, questa funzione poliedrica che ha la polizia penitenziaria nel essere pronta ad affrontare le diverse situazioni, perché le diverse situazioni sono quelle anche del conforto in momenti particolari per soggetti privati della libertà personale, sono anche di fermezza in alcuni momenti, quando la fermezza è necessaria. Ecco, siamo l'unico forse interlocutore, noi siamo lo Stato, interlocutore del detenuto.
E a voi, commissario, chi ascolta? Se questi sono i problemi che dovete affrontare, sì, ben elencati anche dall'onorevole Vitali. Sì. Vi sentite ascoltati?
Sì, vorremmo essere più ascoltati probabilmente, vorremmo che i pareri espressi dall'onorevole Vitali nei nostri confronti fossero condivisi dal comune cittadino come dal governo tutto.
Io ringrazio il commissario Francesco Durante, comandante del reparto di polizia penitenziaria di Ferrara, grazie per essere
grazie
stato con noi. Onorevole Vitali, non so, vuole aggiungere qualcosa?
No, voglio aggiungere questo, che forse era sfuggito e può servire per rappresentare ai cittadini come sia difficile la missione e il lavoro della polizia penitenziaria. Certo, sono aumentati i casi dei suicidi, sono aumentati i casi, diciamo, qualche caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari, però voglio ricordare che sono aumentati anche i casi di aggressione all'interno degli istituti penitenziari di detenuti nei confronti della polizia penitenziaria, e voglio ricordare che anche fuori dagli istituti penitenziari ci sono molti rappresentanti della polizia penitenziaria che subiscono atti di intimidazione e di violenza. Quindi voglio dire, la situazione, il clima nel quale si maturano questi episodi va tutto compreso e va tutto capito. Quindi io credo che il governo abbia ben chiaro, per concludere, quali siano le problematiche. Se fino ad oggi non c'è stata quella tempestività nell'ascoltare e nel risolvere i problemi della polizia penitenziaria, questo deve essere dovuto soltanto a questioni di carattere economico e alle tante contingenze che purtroppo non hanno reso prioritaria questa esigenza, ma credo che ormai sia arrivato il momento per dare e rendere giustizia anche al corpo della polizia penitenziaria, a tutti quelli che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, quelli che sono non soltanto i doveri ma anche i diritti.
Io ringrazio l'onorevole Luigi Vitali, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e che si occupa per il PDL dei problemi delle carceri. Onorevole, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Ritorniamo dunque a parlare della vita all'interno delle carceri con il nostro terzo ospite, Corrado Stillo, responsabile dell'Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'Associazione Giuseppe Dossetti. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, a questo punto da che parte dobbiamo iniziare? Perché abbiamo parlato con l'onorevole Vitali, che si occupa per il PDL dei problemi delle carceri, abbiamo parlato con un commissario del reparto di polizia penitenziaria, abbiamo sentito, come si suol dire in gergo, l'una e l'altra campana. A questo punto vogliamo sapere da Corrado Stillo qual è il vostro punto di osservazione sulla vita nelle carceri.
Il nostro punto è quello di tante organizzazioni di volontariato che sentono, vedono direttamente nei luoghi delle carceri quali sono i reali problemi. I due casi di cui ha parlato la cronaca e di cui stanno facendo le indagini i magistrati sono soltanto, secondo noi, la punta di un iceberg e di una situazione difficile non da adesso ma da tempo all'interno delle carceri italiane. Noi abbiamo, al di là del numero altissimo di detenuti, 66.000 circa, ben al di sopra di quanto le carceri possono ospitare, un sistema vecchio logoro sia negli edifici sia nel sistema di adoperarsi nei confronti della popolazione carceraria. Noi ricordiamo come associazione che c'è un articolo della Costituzione, il 27, che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Questo è un annoso vecchio problema.
Sì, vecchio, non risolto, mai risolto. Noi abbiamo delle situazioni veramente al limite dell'incredibile. Basti pensare che, per fare alcuni esempi, a Roma, nella terza casa di Rebibbia, da 10 anni è pronto un laboratorio di falegnameria chiuso perché ci sono le norme sulla sicurezza che impediscono l'apertura. Non ci sono attività, ma non soltanto a Rebibbia, ma anche in altre carceri. Quindi il reinserimento, la rieducazione sono soltanto sulla carta, ma nella realtà sono quanto mai lontane. C'è poi il problema del sovraccarico di lavoro del personale. Il personale non ce la fa a gestire questa situazione al limite proprio del collasso.
Tra il personale anche la polizia penitenziaria.
Sì, la polizia penitenziaria, secondo noi dovrebbero esserci più finanziamenti anche per un aggiornamento, una formazione del personale e soprattutto ci dovrebbe essere più trasparenza e più garanzie. Noi gli abbiamo chiesto che siano veramente attuati dei veri difensori civici nelle carceri italiane e non figure più o meno burocratiche, più o meno lontane, più o meno lottizzate dai partiti della politica e poi della problematica carceraria se ne occupano soltanto nei convegni o nei libri. Noi crediamo che debba esserci una situazione di contatto quotidiano tra la realtà e gli apparati ministeriali. Per questo abbiamo fatto un appello al Ministro di adoperarsi concretamente a problematiche gravi, urgenti, non più differibili nel tempo. Vada il Ministro a farsi un giro nelle carceri, senta le organizzazioni di volontariato che da anni si occupano di diritti dei detenuti e si provveda subito per le piccole ma grandi necessità. La manutenzione, il diritto alla salute, non voglio ricordare che ci sono molte malattie epidemiche all'interno delle carceri, prima fra tutte la TBC che sta ritornando alla grande, c'è questo sistema della medicina penitenziaria che non riesce a passare alla medicina territoriale tutte le sue competenze perché non ci sono finanziamenti. Ora è chiaro che l'annuncio di costruire 20.000 posti nuovi per le carceri lascia il tempo che trova, si facciano le manutenzioni, si aggiustino intanto le carceri che ci sono, che consentono una vita al di sotto degli standard di qualità minimi gestiti tra l'altro in Europa. Questo è un problema esplosivo.
Mi scusi, però, Stillo, ma questo è un problema di tutte le carceri o si può...
Guardi, possiamo dirlo dal nord al sud, tranne qualche piccola eccezione, le problematiche sono queste: sovraffollamento, strutture fatiscenti, mancanza di rieducazione e reinserimento dei detenuti. Ripeto, dal nord al sud c'è uno stato di abbandono, c'è uno stato di deplorevole trascuratezza che mina la dignità dell'uomo, perché non ricordiamo che il detenuto è un uomo con la sua dignità, che il diritto alla salute vige anche per i detenuti, che le carceri sono pezzi dello Stato italiano, pezzi in cui la legge deve essere applicata e deve essere una garanzia soprattutto per i più deboli.
Quanto il volontariato riesce a contenere questa emorragia di energia, di denaro?
Ma il volontariato si fa portavoce di quelli che sono i diritti essenziali dei detenuti. Per esempio, noi recepiamo il diritto alla salute, noi ci rivolgiamo ai magistrati di sorveglianza, chiediamo le verifiche, vorremmo ridurre e abbattere i tempi lunghissimi che la burocrazia si frappone a un diritto alle cure, alla diagnostica e così via. Il volontariato solo non può sostituirsi agli apparati e alla potenza che ha un ministero e i vari dicasteri. Noi diciamo soltanto a coloro che hanno la responsabilità politica e istituzionale di andare ad ascoltare direttamente, vedere direttamente quali sono le situazioni delle carceri, non tanto parlarne all'interno di aule imbottite e tutto sommato rassicuranti. Andate a sporcarvi un attimo le mani e vedete quanto dolore c'è all'interno delle carceri. Questi atti, i suicidi sono stati tantissimi in questo 2009.
Sono 61 sì, suicidi sì, da gennaio
sì,
ad oggi.
61 suicidi, che sono un numero altissimo se li confrontiamo con quelli di altre carceri europee. Guardi, quando si parla d'Europa, giustamente, ma non dobbiamo soltanto restringere il nostro campo di attività all'Europa dal punto di vista economico. Parliamo anche di Europa. Cosa fanno i paesi europei per i detenuti? E vediamo che l'Italia è ben ultima per quanto riguarda la tutela dei diritti, la trasparenza e così via. Noi di Guantanamo ne abbiamo anche in Italia, cioè istituzioni chiuse, sorde, non aperte a quelle che sono le carte dei diritti fondamentali vigenti nei paesi democratici occidentali.
E voi dell'associazione Dossetti come vi fate sentire? A che porte
noi
bussate?
Ci facciamo sentire in vari modi, prima di tutto intervenendo presso i casi che ci vengono segnalati presso le istituzioni competenti, poi facendo dei convegni, per esempio sulle nuove patologie o le malattie diffuse, ne parliamo ampiamente. Noi abbiamo anche un'officina delle malattie rare che periodicamente tiene dei convegni. Abbiamo parlato recentemente di un convegno sulle malattie emergenti ed emergenti, anche parlando delle carceri, perché all'interno delle carceri la situazione sanitaria è quanto mai drammatica, direi più drammatica dell'esterno.
Ma vorrei forse, anche... mi scusi, sì, una domanda banale, sì, ma qualche direttore di una casa circondariale non è mai venuto a chiedere aiuto a voi?
Beh, loro direttamente no, vengono a chiederci aiuto i familiari dei detenuti, qualche volta anche gli avvocati difensori che non riescono a raggiungere i magistrati di sorveglianza, soprattutto a far capire situazioni gravi. C'è il problema delle malattie mentali in carcere. Noi abbiamo gli OPG, che sono ancora ospedali psichiatrici giudiziari, ma abbiamo casi di forme di depressione, di autolesionismo, che spesso occorrono mesi per diagnosticare e per pronunciare l'incompatibilità col regime carcerario. Ecco, noi vogliamo, da questi episodi dolorosi di cui stanno occupando le cronache, fare il punto della situazione, soprattutto per prevenire che altri fatti non accadano in un prossimo futuro.
Io vorrei parafrasare le parole di Eugenio Sarno, segretario generale UIL Penitenziari. È inaccettabile strumentalizzazioni, certo, su quanto avvenuto, però certo, questo lo aggiungo io. È vero che non si può strumentalizzare una notizia come quella che arriva
mai
da Teramo, esatto. Mi pare di capire che qui di vittime ce ne sono a iosa, anche sì, tra le guardie carcerarie, anche tra i detenuti.
Non c'è dubbio, sono comunità totalizzanti che all'interno delle quali si creano dinamiche che colpiscono tutti, detenuti e custodi dei detenuti. Ecco perché è l'approccio che deve essere cambiato, sono i finanziamenti che devono essere ben mirati, ma soprattutto è la politica delle carceri che va uniformata a quanto avviene in Europa. La dignità del detenuto, la dignità della sua vita e rispetto alla persona si tra l'altro ben stabilite dalla nostra Costituzione, vanno ancora attuate.
Da non dimenticare però anche i diritti delle vittime, perché con tutto il rispetto chi va in prigione comunque ha fatto un reato.
Certo, ma le pene, abbiamo letto prima nella Costituzione, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Certo. Un conto è la pena, un conto le pene aggiuntive. Il malato detenuto che non viene curato è una pena in più a cui viene sottoposto, che non rientra nel codice penale.
Io ringrazio Corrado Stillo, responsabile dell'Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'Associazione Giuseppe Dossetti. E con questa intervista chiudiamo lo spazio dedicato all'approfondimento. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Emanuela Campanile.